Narrativa. Francesco e il Sultano di Ernesto Ferrero. Einaudi, Torino, 2019. Codice 11-42-26. Con il passo di un romanzo d'avventura e la precisione di una biografia, Francesco e il Sultano trasforma il tessuto di racconti favolosi che chiamiamo storia con la S maiuscola in una vicenda che continua a riguardarci da vicino. Fatto, racconto e tradizione sono i tre poli intorno a cui si articola questo romanzo che nasconde in sé il fuoco dell'inchiesta e che si interroga su uno degli episodi più oscuri e paradigmatici della biografia francescana, l'incontro tra il Santo di Assisi e il Sultano d'Egitto Al-Malik al-Kamil. Recensione dalla Lettura. Nel giugno 1219 Francesco d'Assisi parte per nave alla volta dell'Oriente e si lancia in un'impresa temeraria: raggiungere Damietta, assediata dai crociati, e incontrare il Sultano d'Egitto. Che cosa si sono detti il giullare di Dio e il sovrano saraceno nel pieno di una guerra sanguinosa? Il capitolo più avventuroso e rivelatore della vita del santo, come non è mai stato raccontato. Il Colibrì, Sandro Veronesi, La nave di Teseo, Milano, 2019, codice 11-42-25. Libro vincitore del premio Strega 2020, un romanzo potentissimo che incanta e commuove sulla forza struggente della vita, miglior libro dell'anno 2019 per La Lettura. Alcune brevi recensioni. Veronesi racconta con sapienza la crudeltà del vivere e inevitabilmente del morire soffrendo, ma lascia una porta aperta che riguarda chi verrà dopo a portare la pace e il benessere, un'età dell'oro in un mondo finalmente ibrido e affratellato. Robinson. Di questo libro si dirà che è un capolavoro. Marco Missironi. Il Colibrì andrebbe lanciato nello spazio per far sapere agli extraterrestri come eravamo, come siamo stati, come avremmo voluto essere. Da questo romanzo, pieno di coincidenze e collisioni fatali e maligne, si esce imparando la lezione più difficile, quella di morire restando vivi. Antonio Dorrico, Corriere della Sera. Uno dei romanzi più belli degli ultimi 10 anni, Vincenzo Mollica. Il colibrì è tra gli uccelli più piccoli al mondo, ha la capacità di rimanere quasi immobile a mezz'aria, grazie a un frenetico e rapidissimo battito alare, dai 12 agli 80 battiti al secondo. La sua apparente immobilità è frutto piuttosto di un lavoro vorticoso, che gli consente anche, oltre alla stasi assoluta, prodezze di volo inimmaginabili per altri uccelli, come volare all'indietro. Marco Carrera, il protagonista del nuovo romanzo di Sandro Veronesi, è il colibrì. La sua è una vita di perdite e di dolore, il suo passato sembra trascinarlo sempre più a fondo come un mulinello d'acqua. Eppure Marco Carrera non precipita, il suo è un movimento frenetico per rimanere saldo, fermo e anzi risalire, capace di straordinarie acrobazie esistenziali. Il Colibrì è un romanzo sul dolore e sulla forza struggente della vita. Marco Carrera è, come il Pietro Paladini di Caos Calmo, un personaggio talmente vivo e palpitante che è destinato a diventare compagno di viaggio nella vita del lettore. E intorno a Marco Carrera, Veronesi costruisce un mondo intero, una galleria di personaggi indimenticabili, un'architettura romanzesca perfetta come i meccanismi di un orologio che si muove tra i primi anni 70 e il nostro futuro prossimo, nel quale, proprio grazie allo sforzo del colibrì, splenderà l'uomo nuovo, con le maiuscole. Il sole in testa, di Martins Giovanni, Mondadori, Milano, 2019. Codice 11-42-29. Sorretti da uno stile magistrale, in grado di rendere appieno le sfumature della lingua vissuta e parlata nei vicoli di Rossigna, i racconti del sole in testa ci narrano storie già conosciute di corruzione e di innocenza, di violenza e di miseria, di colpa e razzismo, di droga e di morte. La voce che rompe il silenzio dei favelados il venerdì. Seo Matias è nato cieco, non ha mai visto il mare o le armi o le donne in bikini. Malgrado ciò vive la sua vita, va dappertutto, come se abitasse in un mondo fatto apposta per quelli come lui. Gente che non vede, però ascolta, annusa, tocca, sente e parla, e nel suo caso parla molto bene. Il lavoro di Seo Matias è toccare il cuore delle persone sugli autobus. Rocinha è la favela più grande non solo di Rio de Janeiro ma del mondo. È una baraccopoli gigantesca dentro la quale quotidianamente vivono, amano, lavorano, si picchiano, giocano, sognano e muoiono oltre 70.000 persone. Rocinha è il luogo dove sono ambientate quasi tutti i racconti del Sole in Testa. In questi 13 piccoli capolavori, salutati con entusiasmo in tutto il mondo, Giovanni Martins ci regala una serie indimenticabile di istantanee, di ritratti che non solo ci fanno entrare nell'universo crudo e spietato delle favela, luogo di scontro tra diverse gang e dove la violenza della polizia spesso fa a gara con quella della criminalità, ma nelle menti e nei cuori delle persone, di quei ragazzi e di quegli uomini che quotidianamente cercano di inventarsi un'esistenza. I bagni di mare, l'estasi della droga, il cameratismo e le risate, qualsiasi cosa serve a rendere meno inaccettabile una realtà intrisa di angoscia, paura e disperazione. Questo libro, sospeso tra l'immaginario di Tarantino e la denuncia neorealistica di Pasolini, combina in modo stupefacente il ritmo cinematografico serrato di un Irwin Welsh con la tradizione realistica dei racconti di Jorge Amado. Sono storie già lette mille volte, ma con umorismo, grazia e senza compiacimento, Martins riesce, come solo i grandi scrittori sono capaci di fare, a raccontarcele per la prima volta. Lungo petalo di mare, di Isabella Allende, Feltrinelli, Milano, 2019, codice 11-42-24. La commovente storia di un uomo e di una donna in fuga per sopravvivere agli sconvolgimenti della storia del XX secolo. Un racconto di integrazione e resistenza e di amore, la lettura. Una storia straordinaria di esilio, amore e resistenza dove i destini dei due protagonisti sono più volte travolti dalla storia, la Repubblica. Nell'agosto 1939 Pablo Neruda organizzò quello che poi ha definito il suo poema più bello, il Winnipeg, una nave che ha portato in Cile 2200 rifugiati spagnoli che fuggivano dalle rappresaglie franchiste. A 70 anni dall'approdo a Santiago, del Cile, del Winnipeg, la nave equipaggiata da Neruda per mettere in salvo più di 2000 esuli della guerra civile spagnola, la voce narrativa di Isabel Allende ci accompagna in Spagna durante l'ultimo periodo del conflitto, ci porta in fuga nei Paesi Baschi e in Francia e da lì in Cile per raccontarci 50 anni di storia del suo paese natale. E insieme a quella dei protagonisti, esuli catalani, la pianista Roser e il medico Victor ripercorre l'esistenza di personaggi quali Neruda e Allende, comparse d'eccezione in un libro che fonde la storia con l'immaginazione del possibile, secondo quella formula già sperimentata con cui solo Isabel Allende sa restituire un affresco indimenticabile di solidarietà, di integrazione, di resistenza. Middle England di Jonathan Coe, Feltrinelli, Milano, 2018. 11-42-27. Vincitore del Costa Award 2019. In questo nuovo romanzo, lo sguardo critico di Jonathan Coe si concentra sulle vicende di una famiglia delle Midlands inglesi, per poi abbracciare gli eventi più recenti di un'intera nazione fino al terremoto Brexit del 2016. Il libro di cui tutti stanno parlando, The Times. Dalla Birmingham post-industriale alle rivolte londinesi e all'attuale stallo politico, Middle England include la famiglia, la letteratura e l'amore in una commedia dei nostri tempi, The Guardian. Un viaggio astuto, illuminato e illuminante nel cuore della nostra attuale crisi di identità nazionale, al tempo stesso commovente e divertente, come ci aspetteremmo da Coe. Ben Elton. Brillante, lo leggi troppo in fretta, lo finisci troppo presto. Nigella Lawson. La comica critica di Coe di un paese diviso abbaglia, da non perdere, The Bookseller. Tornano alcuni personaggi della banda dei Brocchi e di Circolo Chiuso, Benjamin e Lois Trotter e i loro amici che ritroviamo qui ormai alle prese con le grane dell'età che avanza, ma l'attenzione principale del nuovo tragicomico romanzo del bardo inglese dei nostri tempi verte sui membri più giovani della famiglia Trotter, come la figlia di Lois, Sophie, giovane ricercatrice universitaria e idealista. Sophie, dopo un matrimonio un poco improbabile, fatica a rimanere fedele al marito, soprattutto da quando le rispettive idee politiche si fanno sempre più distanti. Intanto la nazione sfrigola e questioni come il nazionalismo, l'austerità, il politicamente corretto e l'identità politica incendiano il dibattito e le anime. Notte a Caracas di Carina Sainz Borgo, Einaudi Torino 2019, codice 11, 42, 30. In una terra meravigliosa, che prima della crisi era la più ricca del subcontinente americano e ora è dilaniata dalla corruzione, dalla criminalità e dalla repressione politica, Adelaida cerca solo di sopravvivere, ma un giorno, tornando a casa, scopre che la chiave nella serratura non gira più. Il suo appartamento è stato sequestrato e devastato da una banda di donne legate al regime. Senza un posto in cui andare, cerca rifugio dalla vicina, la cui porta è stranamente aperta, ma la trova stesa a terra, morta. Ogni speranza sembrerebbe svanita, invece quell'ennesimo evento tragico potrebbe rivelarsi la sua unica occasione di salvezza. Ogni piccola cosa interrotta, di Silvia Celani, Garzanti, Milano 2018, codice 114228. L'amore che ognuno di noi riceve ha la stessa funzione delle stelle per i navigatori. Ci indica la rotta, rimane in fondo alle nostre tasche. Così, ogni volta che lo desideriamo, ogni volta che ne sentiamo la necessità, possiamo accertarci che sia sempre lì, affondandovi una mano. Silvia Celani ha scritto un esordio che lascerà il segno, un esordio con la forza di un romanzo maturo e potente. Chi lo ha letto in anteprima lo ha paragonato al bestseller dell'anno, Eleanor Oliphant sta benissimo. Una storia che ci dimostra come siano le nostre imperfezioni a renderci più forti. Sono le nostre fragilità a renderci quello che siamo. Sono loro a rendere la nostra vita davvero perfetta. Sono loro a tracciare la strada delle nostre cose interrotte. Prima che tu venga al mondo, di Massimo Gramellini, Solferino, Milano 2019, 11 42 23 il codice. Quando è stata l'ultima volta che avete fatto qualcosa per la prima volta? Che avete scoperto qualcosa di inaspettato, avete provato un'emozione nuova? Immaginate un uomo che, superata la soglia dei 50 anni, diventa padre quando ormai in famiglia e sul lavoro si era adagiato su una perfetta vita da figlio. Che cosa può rompersi o scatenarsi all'improvviso? Il nuovo libro di Massimo Gramellini è il racconto di una trasformazione e di un'attesa. 9 capitoli, uno per ogni mese di gravidanza, tra virgolette, che compongono una lunga lettera emozionante e ironica destinata a un bambino che non c'è ancora, mentre si fanno i conti con un padre che non c'è più. Una storia d'amore e di rinascita che ci ricorda come, attraverso gli altri, possiamo ritrovare in noi stessi infinite risorse e comprendere ciò che conta davvero. Se la vita è un gioco e vince chi ritorna bambino, per riuscirci bisogna prima diventare adulti. Fine della traccia.